Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Come? Dove? Dove va meglio. Iniziamo con dove. Dove stai mirando? Dove stai guardando? Dove stai guardando per cercare la tua soddisfazione ogni giorno? Era importantissimo questo. Cos'è che, e come posso sapere, ho detto questo tempo fa in un sermone, ma voglio ripeterlo. Come posso sapere dove guardo per la mia soddisfazione? Qual è uno dei modi più sicuro per sapere dove sto veramente guardando per trovare la mia gioia? Qualcuno si ricorda? Uno dei modi più sicuro e più facile per capire dove veramente, perché magari io dico certe cose per convincermi, ma non è la verità. Come posso sapere dove sto guardando per cercare la mia gioia? Sì, ma come posso sapere dov'è il mio tesoro? Quello mi dà una buona indicazione. Quindi è un dove spendo il mio tempo e i miei soldi. Ma c'è un altro modo che... Sì, ma mi autoinganno alle volte, perché io voglio vedermi come un buon credente. E quindi dico certe cose a me stesso per autoconvincermi. La risposta è molto semplice. Cosa mi turba? Cosa mi fa essere difensivo, agitato, frustrato? Quello è il mio tesoro. Esempio. Parliamo con una persona del suo peccato e questa persona dice grazie tanto. Parliamo di un'altra persona con molto più delicatezza del suo peccato. No, mi stai vedendo male! Allora, visto che la persona si agita appena sento dire che non sta facendo bene, il suo tesoro non è Cristo. Il suo tesoro è vedersi bene. Una persona che viene danneggiato o perso o rubato qualche oggetto ed è molto turbato, dimostra che quell'oggetto era molto suo tesoro. Cioè, è così, quello che mi turba. Se una cosa non è mio tesoro, se uno parla male di me e non ci, no, mio tesoro non è di essere visto bene, non mi pesa. Se mi pesa, dimostra che è il mio tesoro. L'apostolo Paolo, quando dicevano cose brutte contro di lui, non si agitava. Quando dicevano cose che faceva cadere, inciampare giovani credenti, diventava pieno di ira pura. Allora, il suo tesoro era la gloria di Dio e il bene dei credenti. Quando Gesù Cristo fu oltraggiato e dicevano cose false contro di lui, mai si è arrabbiato. Erano false, ma non si è arrabbiato. Quando invece è entrato nel tempio e vedeva la gente, o quando vedeva i farisei e gli scribi sfiare la gente con le loro tradizioni, è diventato durissimo. Quindi, quando qualcosa è il mio tesoro, qualunque cosa che tocca il mio tesoro mi agita. E quindi se io voglio capire cosa è veramente il mio tesoro, non è quello che dico di apprezzare di più. Marco, quali sono le tue priorità nella vita? Oh, Dio è numero uno. Certo, lo direi, ma è vero? Allora, posso vedere cosa mi frustra, cosa mi fa scattare, e sto capendo qual è il mio tesoro. Cosa mi pesa? Posso vedere qual è il mio tesoro. Allora, per che cosa stai vivendo? Stai vivendo per qualcosa che sarà perso per sempre? O stai vivendo per quello che durerà per tutta l'eternità? Il mondo, le persone senza Cristo, non sono capaci a comprendere le cose eterne. Non in senso vero. Possono capire intellettualmente, ma non di cuore. Noi conosciamo vari brani. 1 Corinzi 2. Paolo dice, se volete trovare un po' lungo, 1 Corinzi 2. Stasera vogliamo vedere i vari brani e da questi brani trarre una conclusione di insegnamento. 1 Corinzi 2, leggo da 12. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito sul mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Di queste anche ne parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, confrontando cose spirituali con cose spirituali. Ora, l'uomo naturale, cioè l'uomo senza Dio, non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui e non le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente, giudicare e vedere e riconoscere cosa è veramente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa, capisce. Ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Ora, noi abbiamo la mente di Cristo. Allora, sta dicendo che uno senza Cristo, se Dio non le apre gli occhi, non può capire. Lui può capire intellettualmente, ma non ha senso per lui. Tu stai vivendo per qualcosa che non vedi, non tocchi, che speri che arriverà. Quando c'è qui che puoi vivere per quello che tu puoi toccare e sapere che c'è, puoi avere. Questo è come pensa uno senza Dio. In Matteo 13, Gesù parlando con gli apostoli, loro gli chiedono, perché tu insegni sempre con parabole alla folla? E lui rispose, e rispondendo disse loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha, sarà dato, e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha, gli sarà tolto anche quello che ha. Quindi sta dicendo, io insegno in parabole perché non sto spiegando a tutti, sto spiegando a voi. E voi siete privilegiati perché non è capacità vostra, è un dono che voi avete ricevuto di poter capire. Quindi non possiamo vantarci. Allora, il messaggio della croce è follia. Il messaggio di vive per l'eternità è stoltezza per chi non ha Cristo. Perciò, va bene, voler andare in cielo va bene, ma poi devi vivere qua, ti dicono. Ma Dio ci insegna di vivere per l'eternità. Quindi, quante persone pregano? È morta in America una cantante famosa che ogni tanto cantava di Dio perché era cresciuta con gospel, ma questa donna viveva lontano da Dio. È una donna malvagia. Una donna che disprezzava Dio. E quel gruppo di persone famose di quel tipo è un gruppo che disprezza Dio in modo pubblico, in modo forte. E c'era un grande incontro dei Grammy e lei doveva andare, era morta quel giorno, probabilmente di droga o alcol. Lei è stato tossicodipendente da anni. Aveva messo quello. Una donna immorale, tossicodipendente e tutto. E loro, quella sera, quell'incontro di tutti questi attori, attrici, cantanti famosi, hanno fatto una preghiera per lei. E ho pensato, oh, Signore, questo è triste. Prima, nessuna preghiera dopo la morte serve, non serve in nulla. Se una persona è salvata è con Cristo, se non è salvata non c'è da pregare niente. Poi questa gente che disprezza Dio, prega. Ma quasi tutte le preghiere di chi è senza Dio, tranne una preghiera per uno morto, riguardano l'eternità o riguardano le cose di questa vita. le cose di questa vita. Giusto. Allora, non è sbagliato chiedere per il pane quotidiano. Però vogliamo vedere motivi sbagliati di pregare e motivi giusti. Perché se io prego e prego e prego e vedo pochi risultati, può darsi sto pregando in modo sbagliato. Quindi, conosciamo ma guardiamo Giacomo 4. Giacomo 4. Giacomo 4, leggo da 1 a 4, un brano ben conosciuto ma importantissimo. Quanti scontri ci sono nel mondo? Quanti scontri ci sono in casa? Quanti scontri ci sono fra amici? A lavoro? E quello che dice è: da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete. Voi uccidete e portate invidia e non riuscite a ottenere. Voi litigate e combattete e non avete perché non domandate. Voi domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Adulteri e adultere. Non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Allora, bisogna chiedere. Ma non bisogna chiedere per avere una vita più facile. Non bisogna chiedere per avere cose che vorremmo. Bisogna chiedere per il pane quotidiano. Che non vuol dire lavoro che mi piace. Non vuol dire un lavoro facile. Se Dio mi dà quello, ben venga. Ma io devo desiderare di avere il necessario. Se io ho due scelte e tutti e due spiritualmente sono identici e uno un lavoro che mi piace, benissimo, prendo quello. Ma guai a me se cerco quello che mi piace senza valutare il costo spirituale. È una brutta scelta che pagherò le conseguenze. Però notate qui che lui condanna le persone che chiedono perché vogliono quello che vogliono loro. È motivo sbagliato di pregare. E Gesù in Giovanni 6, troviamo, Giovanni 6 fa lo stesso punto. Giovanni 6, Gesù aveva moltiplicato il pane e il pesce, ricordate? E poi la gente va in cerca di Gesù, che sarebbe paragonabile a pregare, perché vengono a chiedere, aveva appena moltiplicato il pane e il pesce, Giovanni 6, da 22 a 27, il giorno seguente la folla che era rimasta sull'altra riva del mare, si è resa conto che là non c'era che una piccola barca, quella in cui erano saliti i discepoli di Gesù, e che egli non vi era salito con loro, ma che i suoi discepoli erano partiti soli. Ora alcuni barchi erano venuti da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla, come vide che Gesù non era più là, e neppure i suoi discepoli, salì anche essa su quelle barche e venne a Capernaum in cerca di Gesù. Avendolo trovato di là del mare, gli dissero: «Maestro, quando sei venuto qui?» E Gesù rispose loro e disse: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto segni, non perché avete visto, lui è il Cristo, vedo dai miracoli, no, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi, non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Allora, Gesù qui dice: è sbagliato cercarmi o personalmente allora o nella preghiera adesso. Perché volete che vi aiuto praticamente, che questo sia il vostro? Nessuno di loro stavano morendo di fame. Non avevano bisogno di pane per sopravvivere, ma per loro era comodo avere il pane senza dover lavorare. E quindi Gesù dice: questo è il motivo sbagliato per cui cercarmi. Qual è la motivazione giusta per pregare? Per cui pregare, per chiedere a Dio? Perché se noi preghiamo Secondo la volontà di Dio, Dio risponderà. Grande risposte. Allora, Matteo 21. Vediamo alcuni insegnamenti sulla preghiera. Matteo 21. Voglio leggere da 18 a 22. La mattina, ritornando in città, Gesù ebbe fame, e vedendo un fico lungo la strada, gli si avvicinò, ma non vi trovò altro che foglie, e gli disse, non nasca mai più frutto da te in eterno. E subito il fico si seccò. E vedendo ciò, i discepoli si meravigliarono, e dissero, come mai il fico si è seccato all'istante? E Gesù rispondendo disse loro, in verità vi dico, che se avete fede e non dubitate, non solo farete ciò che io ho fatto al fico, ma anche se diceste a questo monte, levati di lì e gettiti dal mare, ciò avverrà. E tutte le cose che chiederete in preghiera, avendo fede, le otterrete. E io leggo questo e dico, ma cosa vuol dire per noi? Perché non è mica vero. No, se mettiamo insieme con gli altri insegnamenti che vogliamo vedere, è vero. Solo che spesso manchiamo fede e non mettiamo insieme le altre condizioni. Quindi, Dio vuole che preghiamo con fede, ma non solo con fede. Vogliamo chiedere le cose giuste. Abbiamo visto tempo fa Luca, trovate Luca capitolo 11. Luca 11. E leggo da 10. Leggo da 9. Già prima parlavo del fatto di pregare credendo. Perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede, riceve. Chi cerca, trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è tra voi quel padre che, se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli dà uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare i buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Quindi che cosa chiedono? Non chiedono aiuto pratico, non chiedono di risolvere i problemi, non chiedono dammi una buona giornata, che forse Dio vuole darti non una buona giornata, ma una giornata difficile, perché vuole darti grazia quel giorno, per sostenere i pesi. Ma quando chiediamo allo Spirito Santo, Dio risponderà. Quindi, Giovanni 14, dopo Luca c'è Giovanni 14, versetto 12. Notate lo scopo della preghiera qui. Anzi, vorrei chiedervi dopo di dirmi qual è lo scopo della preghiera. Giovanni 14, versetto 12 a 14. In verità, vi dico, chi crede in me, farà anche egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre mio, e qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualcosa nel mio nome, io lo farò. Qual è il contesto qui? Questi versetti, il contesto in questi versetti. Lui sta parlando di quello che chiedete. Ma cosa dice di contesto? Cosa si può capire di contesto? Mettendo insieme 12, 13, 14. Qual è il contesto? Il contesto si trova in versetto 12. Fare opere. Quindi, il contesto è proprio lì di fare le opere. Opere spirituali che portano gloria a Dio, come faceva Gesù. Chiaramente, facendo quelle opere, chiediamo. Quindi, quando dice qualunque cosa che chiedete, ma il contesto è proprio di fare le opere spirituali. Cioè, è proprio una promessa dato dentro un contesto, ma vediamo, non è solo lì. Capitolo 15, una pagina in avanti. Capitolo 15, 1. Notate cosa fa un credente vero qui. Io sono la vera vite, il padre mio è l'agricoltore, ogni traccio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni traccio che porta frutto lo monda affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Come il traccio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci, chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca, poi questi tralci si raccolgono, si gettano al fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. E questo, in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. E così sarete miei discepoli. Allora, qual è il contesto qui? Cosa dice più volte? È necessario dimorare in lui per quale scopo? E lo dice ripetutamente. Quindi il versetto 7, quando dice domandate quello che volete, vi sarà fatto, è dato in quale contesto? Nel contesto di portare frutto, oppure fare le opere di Gesù, che portava molto frutto lui. Quindi il contesto, domandate, è proprio inteso dal contesto che stiamo chiedendo al Signore, concedimi di portare frutto oggi. Stiamo pregando quello. Il contesto è chiaro, ma andiamo avanti per vederlo ancora di più. Versetto 9, sesto capitolo, proseguiamo. Versetto 9, quindi sta parlando di portare frutto. Versetto 9, come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Allora, già lì vediamo che il fatto di portare frutto ci dà piena gioia. Vi ho spiegato come avere piena gioia. Dimorate in me in modo di portare frutto. Non vivete per questa vita. Infatti Matteo 6 cosa dice? 32-33, tutto il capitolo 19 in poi parla di non preoccuparci per le cose materiali, per quello che dobbiamo mangiare, coprirci, quindi le basi della vita. Non preoccupatevi, ma piuttosto cercate prima il regno di Dio e queste cose vi saranno sopraggiunte. Posso dire che abbiamo visto tante volte credenti, non sono diventati ricchi, però sono stati curati perché si sono dedicati al regno di Dio e non hanno avuto di preoccuparsi di soldi, perché Dio ha provveduto i soldi. Non importa a Dio l'economia, non importa quanto disoccupazione c'è, a Dio non importa. Lui può aprire la porta, perché Dio è Dio. Lui vuole che siamo desiderosi di portare frutto. Un buon soldato che ha un generale che ha tutto il potere di dirigere tutto, senza limiti. Quel soldato, se fa la sua missione, deve preoccuparsi di avere da mangiare? Se ha un buon generale, non deve neanche pensarci. Il generale dice, andate lì. Ma come saprò che avrò cibo? Il buon generale manderà tutto, avrà pensato a tutto. Quanto di più Dio. Allora, passiamo a Prima Giovanni, l'epistola, capitolo 5, che ci aiuta ancora a capire la preghiera. Prima Giovanni, capitolo 5, versetto 14 e 15. Questa Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. E la condizione qua, in versetto 14, stra importante, secondo la Sua volontà. Secondo la Sua volontà. Quando preghiamo secondo la volontà di Dio, con il desiderio di portare frutto, Dio risponderà alla grande. Perché vuole essere glorificato e vuole che noi abbiamo piena gioia. Allora, quando una squadra vince la campionata o il mondiale, qualcosa di grande, la squadra, tutti i membri, anche quelli che aiutano, anche gli allenatori, anche quelli che aiutano sul campo, sono tutti gioiosi? Certo, perché hanno detto abbiamo vinto, perfino i tifosi sono gioiosi, ma quelli che sono veramente legati, e quando noi siamo legati con Cristo e troviamo la nostra identità in Lui, allora non mi importa il mio lavoro, non mi importa la mia salute, non mi importa quanti soldi ho, non mi importa come mi trattano al lavoro, mi importa che mio Signore venga innalzato. Mi meraviglio leggendo le epistole di Paolo scritto in carcere. C'è questo uomo che fremava per poter parlare di Dio, chiuso in carcere. E lui scrive con una passione, con una gioia incredibile. E tu leggi la sua gioia e dici, ma com'è possibile? Lui era in carcere. Non poteva andare in giro come voleva. Lui capiva che il Signore era in controllo. E lui, sapendo che Dio era in controllo, diceva, Dio mi ha voluto qua. E non gli importava che era in carcere ingiustamente. Aveva pace e gioia nella sua vita, nel suo cuore. Filippesi, fra altro, è stato scritto quando lui era in carcere. E tu dici, ma questo uomo vorrei avere la sua gioia. E lì in Filippesi dice, ho imparato, capitolo 4, ad essere in ogni situazione in cui mi trovo. Allora, trovate Matteo 6, Padre nostro. Vediamo se questo combacia con quello che abbiamo già visto. Matteo 6, Padre nostro, quanto di questo è pregare per i nostri bisogni terreni e quanto è pregare per la gloria di Dio? Dal versetto 9. Voi dunque pregate in questo modo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Parentesi, vieni santificato quando noi portiamo frutto. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Tutte cose che succedono quando noi portiamo frutto. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, proprio quel minimo che serve per sopravvivere. Perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori, proprio pensando alla nostra condizione spirituale. E non esporci alla tentazione, ma liberici dal maligno. Vogliamo camminare in santità, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Di nuovo tornando alla sua gloria. Allora, Dio ci insegna Cristo a pregare qui. Quanto assomiglia questo a tanti preghiere nostre? Pregando per una buona giornata. Questo è pregare in una vita che porta frutto a Dio. Ho parlato con uno e da 6 giorni o 7 che sto male e sono più male di quanto sono abituato a stare male. Diciamo così. E ho parlato con uno che non conosce Dio e oh wow, è abbastanza terribile. Ho detto, no, sto ringraziando Dio tutti i giorni, perché è un momento speciale. Mi ricordo quanto sono debole. Mi ricordo di altri che stanno male molto più di me. Mi permette di vedere la cura di Dio e la cura di Serena. ho detto, e mi ricordo che il mio tempo è limitato. Allora, non è piacevole, ma è ricco. E noi possiamo dire, Signore, io voglio portare frutto, e tu mi metti nelle condizioni di portare frutto. Paolo li ha messo in carcere. A qualcun altro ha fatto essere paralizzato. A qualcun altro ha dato una prova. A Paolo ha dato le schegge nella carne, che era terribile, e non ha tolto. Ha vissuto con quello. Mi fido di Dio? Allora, pregando gli uni per gli altri, già conosciamo, ma trovate Filippesi 1. Filippesi 1. Filippesi 1. Conosciamo versetto 9. Questa preghiera per i credenti, ottima preghiera per noi di pregare. Inizio con versetto 8. Che cosa stimolava Paolo a pregare per loro? Dio infatti mi è testimone, come io vi ami tutti con affetto sviscerato in Cristo Gesù. E per questo prego. Prego visto che vi amo con affetto sviscerato. Non prego piccole cose per voi. Vi amo troppo. Vi prego qualcosa di grande per voi. E che cosa prego? Prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti fra le tante scelte, che possiate riconoscere qual è il migliore, l'eccellente, e che possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia, le famose frutto in Giovanni 16:15, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, che portano dove? Alla gloria e lode di Dio. Cioè, io prego che possiate abbondare in amore e in conoscenza per scegliere la cosa eccellente in tutti i giorni, non cose buone ma eccellenti, affinché possiate essere ripieni di frutti di giustizia. Vuole che abbiamo una vita piena di buon frutto. Trovate Colossesi 1, in avanti un altro 3-4 pagine. Colossesi 1, un'altra preghiera, versetto 9 ad 11, a 12 anche, è quello che Paolo prega per questi credenti. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito della vostra fede, questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà. Wow, quante volte chiediamo a Dio di timbrare la nostra volontà. Quante volte decidiamo, Signore, ti prego, aiutami, fa sì che vada bene questo incontro, questo colloquio, questo lavoro, questo impegno, questo esame, questa giornata. Abbiamo la nostra volontà e chiediamo a Dio di timbrarla. Invece dice che possiate essere ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché affinché camminiate in modo degno del Signore, camminando nella sua volontà, non nella tua, e poi per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza con gioia, rendendo grazie al Padre che ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Notate che lui prega che possano vivere portando frutto in ogni opera buona. Questo è quello che dobbiamo desiderare per noi stessi. Siamo Filippesi 4, attraverso la pagina probabilmente sulla mia Bibbia. Notate quello che Paolo voleva. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, gioia e corona mia. State fermi in questa maniera nel Signore, oh carissimi. Gioia mia. Quando? Primo Tessalonicesi, appena dopo Colossesi, capitolo 2, versetto 19, dice la stessa cosa e spiega quando. Primo Tessalonicesi 2, 19. Qual è infatti la nostra speranza, o gioia, o corona di gloria? Non siete proprio voi davanti al Signore nostro Gesù Cristo alla sua venuta? Voi siete infatti la nostra gloria e gioia. Quando? Alla venuta di Gesù. Noi stiamo investendo in voi. Voi siete il frutto nostro, frutto di giustizia. E quando Gesù ritorna, sarete la nostra corona e la nostra gioia per l'eternità. Paolo si impegnava per segnare le persone con Cristo. E Paolo si impegnava a portare i frutti in loro. E così pregava che loro potevano crescere, potevano conoscere la potenza di Dio in loro, potevano conoscere l'eredità, potevano conoscere l'amore che supera la conoscenza. Perché se loro tengono gli occhi su quelle cose, Paolo pregava quello, allora loro vivrebbero per Cristo. E Paolo si impegnava per portare vero frutto. Allora, quello mi porta alla domanda. Perché cosa stai vivendo? Stai vivendo per arrivare alla fine di ogni giornata? Cioè, il tuo traguardo è di arrivare fino a sera? E spesso noi non abbiamo perché non chiediamo, che sono talmente preso per con arrivare alla fine della giornata, che non sto chiedendo a Dio di permettermi di portare frutto di giustizia. Non chiedo. E non succede. E la mia vita, anche quando arriva alla fine della giornata discretamente bene, con qualche piacere, il mio cuore non è soddisfatto. Perché sto chiedendo poca roba. Allora, quando hai la scheggia nella carne, è giusto pregare. Sapendo che a volte Dio dice, va bene, te lo tolgo, a volte dice, no, la mia grazia ti basta. Ma non limitiamoci a pregare per pane quotidiano. Che potrebbe comprendere la forza di finire il mio lavoro finché vengo pagato. Cioè, posso pregare per quello. Ma non voglio limitarmi, non voglio che quella sia la preghiera principale. Nel Padre nostro non è la preghiera principale. È la parte minima. Allora, non avete perché? Non chiedete, non domandate. E quando chiedete, domandate male per stare bene. Spendete per i vostri piaceri. Impariamo a pregare con fede. Signore, serviti di me. Purificami, che possa essere un vaso puro utile al tuo uso. E poi serviti di me, opera tramite me, fa sì che la mia vita possa portare frutto. Vuol dire andare in piazza? Anche. Ma può essere anche tante altre cose. Può essere mettere un sermone su un sito dove tanti possono leggere ed essere edificati. Sapete che io apprezzo John Piper e ho letto che in America tantissimi usano il cellulare per andare in internet. 50% delle ricerche in internet sono state fatte con cellulari nell'ultimo anno, molto più diffuso che qua. Lì proprio è normalissimo che tu usi internet su cellulari. Quindi i suoi sermoni sul sito loro hanno fatto tutto in modo che vengano bene su l'iPhone e tutti questi cellulari. E lui ha spiegato questo l'altro ieri, mi pare. Ho visto un piccolo video di 3 minuti in cui diceva: ringrazio Dio per gli uomini che ho, che sanno queste cose. Lui non capisce programmare i computer, lui capisce come predicare la Bibbia. Ma ci sono gli uomini che non sono in grado di predicare la Bibbia, ma sanno programmare i computer. E hanno potuto fare questo, che rende i suoi sermoni molto più disponibili. Quindi, portare i frutti di giustizia può essere in tanti modi. Però, è fare per la gloria di Dio. Voi non avete perché non chiedete. Chiedete con fede E anche se dite a quel la montagna si sposterà. Chiediamo grandi cose al Signore, non legate a noi, ma legate alla sua gloria. E Dio farà. Gesù vuole che dimoriamo in Lui, e gli uomini già sanno. Quindi chiedo a tutti, cosa serve per poter dimorare in Cristo? Gesù dice, non potete portare alcun frutto se non dimorate in me. Cosa serve per poter dimorare in Cristo? Quello è un avremo se dimoriamo in Cristo, ma cosa serve per poter dimorare in Cristo? Se noi confessiamo peccati, dimoreremo in Cristo. È molto semplice. Nessuno nel mondo può ostacolarmi da dimorare in Cristo, perché nessuno può bloccarmi da confessare i miei peccati. Se io confesso i miei peccati, dimorerò in Cristo. Se dimoro in Cristo, allora posso portare frutto. E portando frutto, chiedo a Lui e mi farà portare ancora di più, e allora la mia gioia sarà piena. Avrò la gioia di Cristo. Quindi, come conviene vivere alla luce di questo? La scelta è vivere guardando maggiormente alle cose di questa vita. Oh, ho bisogno di fare questo, ho bisogno di fare quello, mi serve quello, mio cuore è quello. Signore, ti prego, aiutami secondo la tua volontà, ma aiutami. E i miei pensieri raramente si alzano al di sopra dei miei bisogni. E cerco di essere contento con quello che ho, ma i miei pensieri e il mio cuore e le mie preghiere raramente si alzano al di sopra del mio piccolo mondo. Ma nel Padre nostro Gesù ci insegna a pregare pensando al suo mondo, dove il mio mondo è così piccolo che quasi non ho tempo di pensarci. Ci penserà Lui. Io voglio cercare il suo regno, la sua giustizia. Ed io voglio che le mie preghiere rispecchino quel cuore. Voglio chiedere che Lui sia santificato, che la sua volontà sia fatta. Voglio pregare di scegliere le cose eccellenti per portare i frutti di giustizia. E quando chiedo questo, perché è il mio desiderio, e quando quello che mi disturba, ricordate all'inizio, qual è il tuo tesoro? E quando quello che mi disturba, oh Signore, oggi sono stato preso le mie cose, oggi avevo il cuore con peccato che non ho confessato e perciò non ho speso oggi per te. Quando quello mi disturba e mi aggrava, allora il mio tesoro è vivere per la gloria di Dio. Quando il mio peccato che mi ostacola da portare frutto, io ho peccato, non lo confesso, io non porto frutto, mi impegno ma non porto frutto. Mi dedico a evangelizzare, a preparare un sermone, a parlare di Dio, a leggere la Bibbia. Non porto frutto. Perché? Non sto dimorando in Cristo. Capita. Quello dovrebbe turbarci. Non che qualcuno ci accusa falsamente. Non che succedano le cose che non sono giuste. Non che la giornata è un giornata no. Ma che io ho sprecato la giornata, quello sì dovrebbe disturbarci, turbarci, aggravarci. Preghiamo di portare frutto e la nostra gioia sarà piena. Prego. Padre, voglio lodarti perché tu sei Dio. E stiamo pregando a tu che sei Dio santo, maestoso, glorioso nei cieli. E ti prego perché abbiamo diritto in Gesù Cristo, abbiamo libero accesso a te per mezzo di Gesù Cristo. Che immenso privilegio! E Padre, tu ci hai salvati dalla condanna eterna per portare frutto. Che privilegio! Che responsabilità! E ti ringrazio che non ci hai dato un impegno troppo grande e neanche difficile. Perché il fatto è che non solo ci chiami a portare frutto, ma ci dai libero accesso al trono di grazia e ci prometti che quello che domandiamo nel nome di Cristo, quindi secondo la sua volontà, tu farai. Possiamo chiedere grandi cose e tu ci farai avere grandi cose. Oh Padre, quanto spesso ci limitiamo a pregare per cose che riguardano questa vita, questo mondo, e sprechiamo l'opportunità di pregare per quello che è eterno. Perdonaci per la nostra stoltezza, aiutaci a imparare da questo e a crescere. Ti prego questo, ringraziandoti per Gesù Cristo. Allora, nel nome di Cristo, ti prego che possiamo crescere come popolo che prega secondo la tua volontà e che possiamo gioire nelle risposte che tu ci darai. Nel nome di Gesù Cristo ti preghiamo. Amen.